Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Come di consueto, oramai da diverse settimane iniziamo l'assemblea delle 12, diciamo così, l'assemblea curata dalla redazione Radio Onda Rossa insieme con il coordinamento cittadino Sanità. Iniziamo subito con un collegamento con un lavoratore della Dalmine di Bergamo, che appunto proprio in questo momento sta in pausa mensa e a cui siamo molto lieti di dare la parola, insomma, perché da sempre cerchiamo di avere una particolare attenzione su tutto, ma in particolare sul territorio di Brescia e di Bergamo, che sono i territori più colpiti da questa epidemia, e anche in un certo senso dove gli aspetti della sanità privata e della pressione della Confindustria sono più evidenti dal punto di vista della creazione delle condizioni che hanno favorito la diffusione del virus. Quindi ti lasciamo subito la parola. Ciao, grazie per essere intervenuto.
Buongiorno, ciao.
Sì, buongiorno a tutti. Ciao, sono Sebastiano, un operaio qua della Tenaris Dalmine. Allora, praticamente noi siamo una cosa che viene a precisare è che comunque la Tenaris Dalmine non ha mai chiuso. Nel senso che appunto fin dal 15 marzo, quando poi sono partiti dei decreti, diciamo, di chiusura, si è data la possibilità tramite Finfio Movimenti di lavorare, perché c'era un problema della questione delle bombole di ossigeno. Il problema è che dietro questa questione, che poi abbiamo anche comunque, invitiamo tutti comunque nel nostro blog Slycop, il sindacato di classe, perché sennò occuperei tutto il tempo solo per spiegare questo. Viene ben chiarito, e quello è analizzato, che questa questione, che se ben utile, che noi abbiamo subito rilanciato dicendo bisogna fare tantissime bombole di ossigeno perché mancano, è stata invece, diciamo così, una foglia di figo per l'azienda, per comunque, al di là di questa lavorazione, farla con dei volontari e non a ciclo continuo, e quindi per altri scopi, una specie di riconversione, come poi sta succedendo a catena anche in tante fabbriche, però per il profitto e non a scopo sociale. Detto questo, cosa è successo? Io volevo dire appunto che non ha mai chiuso, perché comunque ci sono andate avanti, diciamo, delle produzioni per il petrolio e non per l'ossigeno, oltre a queste, diciamo, dell'ossigeno, che sono andate avanti non in una maniera, diciamo, come appena spiegato. C'è un articolo sul nostro blog Slycovas per il sindacato di classe, che invitiamo comunque a approfondire. Quello che mi preme, diciamo, dire comunque adesso è che questa azienda, comunque c'è già stato, diciamo, un caso accertato, diciamo, anche di coronavirus, e sicuramente non sarà l'unico, purtroppo, anche perché siamo 1300 operai e il resto dei 2000 sono impiegati, che comunque si ritrovano in buona parte con lo smart working. Però gli operai si sono praticamente avuto, diciamo, un problema, nel senso che io resto a casa, non ha funzionato per gli operai, perché comunque anche qua si è lavorato, e voglio dire che comunque prima, durante e dopo questo lavoro appunto non è avvenuto, diciamo, a parte che è emerso anche lo ha detto anche Rai 3, se qualcuno ha potuto vedere il report, lo invito comunque anche quello a rivederlo, dove hanno parlato anche della Tenaris Dalmine. Il punto è che comunque quello che ci ritroviamo adesso è una situazione in cui gli operai, per poter, diciamo così, imporre veramente delle situazioni delle condizioni di sicurezza, devono imporre queste questioni, perché ci troviamo da un lato l'azienda che comunque dice che è tutto a posto, e dall'altro praticamente i sindacati che certificano questa sicurezza ci mettono un bollo, e gli operai quindi per imporre veramente la sicurezza devono comunque, e noi verificheremo appunto tutte queste cose, opporre da subito oppure, diciamo, con la mobilitazione. Detto questo, la cosa che comunque è veramente paradossale e fa veramente arrabbiare, che comunque a Bergamo le fabbriche si stanno riaprendo in maniera nonostante, diciamo, i livelli, diciamo, di contagio che ci sono stati, non a caso appunto nei centri operai, perché purtroppo questa è una realtà che pochi, diciamo, vanno ad analizzare. Noi ci troviamo in una situazione...
Scusa se ti interrompo, però giusto così per farti qualche domanda. Allora, intanto sì, anche, diciamo, a conferma di quello che dicevi tu, appunto anche nella puntata di Report andata in onda su Rai 3 si evidenzia non solo il ruolo che comunque la famiglia Rocca, proprietaria della Dalmine, ha avuto all'interno della Confindustria Bergamo per diciamo far pressione affinché tutto rimanesse aperto, ma peraltro si sottolineava anche il fatto che è la stessa famiglia proprietaria del gruppo Humanitas, che è uno dei due principali ospedali privati presenti nella provincia di Bergamo, dove praticamente quindi sono andati col coronavirus da un lato a continuare la produzione, a creare le condizioni del contagio, e dall'altro a farsi dare soldi enormi, perché hanno fatto un contratto molto esoso con la regione Lombardia per, diciamo così, curare o comunque tenere in ospedale gli stessi malati di Covid-19. Allo stesso tempo, quello che ti volevo chiedere era: in questo contesto così drammatico, noi abbiamo saputo insomma che era scritto sui giornali eccetera che ci sono state varie iniziative di sciopero all'interno sia delle fabbriche che dei magazzini della logistica dell'area del nord Italia, diciamo in Emilia, in Lombardia e così via. Ecco, vogliamo un attimo capire se lì da voi c'è stata la possibilità di organizzare questo tipo di iniziative, sia specificatamente lì ad Dalmine, sia in generale nel territorio della Val Seriana.
E allora, questa è allora sicuramente una cosa che c'è stata spontanea anche qua nella provincia, rispetto a alcuni casi anche di, diciamo così, di scioperi, ma anche alla stessa Dalmine. Più che gli scioperi, c'è stata comunque appunto un'autotutela degli operai. Tieni conto che comunque nelle fabbriche, nei magazzini logistici, ma anche nella stessa Tenaris, il fermo, diciamo, c'erano tantissimi operai, non so adesso i numeri, parlano anche di oltre 200, però che si erano, diciamo, messi in malattia, e quindi questa comunque fa parte, diciamo, di quella questione che è nata spontaneamente con gli scioperi, e che non dimentichiamo che ha avuto il suo principale inizio alla FCA della Fiat. Questo cosa vuol dire? Da un lato che questa questione, che se non ci fosse stata questa, diciamo, mobilitazione, diciamo, in tutte queste forme spontanea, non si sarebbero mai questo, diciamo, da un lato ha messo paura, diciamo così, ai padroni, anche al governo, tant'è che poi di conseguenza hanno fatto determinate passaggi di decreti. Il problema è che ogni volta che c'è ogni decreto, diciamo, si è fatta la legge, si è fatto un inganno, perché, come dire, prima si è detto si aprono le fabbriche, poi dobbiamo aprire solamente quelle che servono per l'emergenza, e poi alla fine invece si sono aperte tutte quelle che servono per continuare a fare i profitti dei padroni, nonostante il caso specifico, ti parlo della Dalmine perché lo so per sicuro, che comunque in questo periodo, in queste fasi, di queste settimane dal 15 marzo in avanti, ci sono state le produzioni di petrolio, di tubi per petrolio, di commesse, che sono andate avanti, e quindi e oltre che la questione, diciamo così, dell'ossigeno, come ho detto prima, non è stata, diciamo così, è stata più una campagna per cercare, diciamo di avere poi mano libera, solamente all'interno della fabbrica andava anche il resto, perché comunque il fabbisogno di bombole, anche per che cosa, diciamo, non è, veniva effettuato con delle squadrette di volontari, e quindi non con una a pieno regime per poterne chiaramente produrne quante ne servono e quante ne servirebbero, ma solamente perché, come ho ripetuto prima, anche altre aziende adesso ad esempio addirittura si stanno riconvertendo per il sulle questioni, diciamo, che dell'emergenza. E il punto che voglio però sottolineare adesso è questo, che allora ci troviamo ancora anche adesso che la palla deve ritornare ancora agli operai e, diciamo così, anche all'organizzazione di base di classe per riprendere, diciamo, una mobilitazione. Noi diciamo che comunque bisogna lavorare, il problema è che con questa situazione bisogna lavorare imponendo la massima sicurezza al virus, e questo non è possibile, diciamo, e quindi bisogna che gli operai tornino, diciamo, a vigilare su queste cose, e noi metteremo in campo tutte quelle forme anche di resistenza che comunque saranno necessarie, perché comunque la produzione si vede che vogliono farla ripartire. Allora noi diciamo: ok, voi volete produrre, noi riapriremo il conflitto. Questa è l'unica strada che possiamo fare, perché comunque non c'è quello che è successo prima, diciamo, e parlo quindi prima dei decreti, ma anche durante i decreti, e quello che sta succedendo anche adesso. Il riassunto è proprio questo, che le aziende ti dicono tutto va bene, tant'è ad esempio alla Fiat, lo stesso c'è ad esempio alla Fiat FCA, si è messo in mezzo a fare queste nuove procedure per lavorare, diciamo, a rischio virus, anche il famoso virologo Burioni, tanto per capirci, e i sindacati, e diciamo che dicono, che certificano, nel senso ci mettono un timbro e dicono ok, qua ci sono le condizioni di lavorare. Ma il problema è, ok, a parte che bisogna verificare i DPI se ci sono e come ci sono, e poi l'utilizzo, perché in una fabbrica siderurgica una mascherina, che potrebbe anche esserci alla Dalmine, bisogna capire che dopo, normalmente dopo 3 ore di lavoro, una mascherina di uno che sta facendo una molatura di un grosso tubo è chiaramente inutilizzabile, e in ogni caso c'è una grossa presenza di polvere, e in ogni caso lavorare per 8 ore con la mascherina in un impianto siderurgico, così come in qualsiasi altro posto di lavoro, con le temperature, con i fumi, con le polveri, diventa praticamente un problema. E quindi la questione è questa: se c'è un'emergenza sanitaria, noi diciamo ci deve essere un'organizzazione del lavoro che deve esserci fatta in emergenza, e quindi i ritmi, il lavoro, queste cose non possono essere fatte come prima.
Certo,
invece ci troviamo al contrario, ci troviamo con una Tenaris Dalmine, oggi è ripartita, già ieri, già settimana scorsa se non sbaglio, con 300 operai, quindi stanno ripartendo con le linee, diciamo, per produrre i tubi per il petrolio, e nello stesso tempo stanno licenziando negli Stati Uniti e in Argentina, e chiaramente non è detto che alla fine, diciamo, delle settimane di cassa Covid che sono state aperte anche alla Dalmine non ci sia una situazione di questo tipo, perché come sempre nelle crisi i padroni cercano di uscirne loro, diciamo, e questa certo. volta non deve finire così, dobbiamo iniziare adesso per fargliela pagare, perché scusatemi, il ruolo che c'è stato qua di Confindustria è chiaro, sui muri di Bergamo c'è già scritta la verità di classe, c'è scritto Confindustria assassini, questo si vede sui muri di Bergamo. Noi vogliamo che questo però si trasformi in una forza materiale per fargliela pagare a questi padroni e a chi ha collaborato con loro.
Allora, governo. Scusami, non ti voglio, sì. È perfetto quello che stai dicendo, sì. Grazie, anzi, che lo stai dicendo, ti volevo fare due domande. Una è che quando hai detto parte della Dalmine sta facendo le bombole con i volontari. Cioè, con i volontari, quindi questo vuol dire che anche sta prendendo degli incentivi, immagino, per fare questa produzione parallela. Poi l'altra cosa che ti volevo dire, non si è parlato forse un po' poco di che cos'è la Valseriana, cioè nel senso che si parla sempre della Bergamo ricca, no? Sembra che questo coronavirus anche sia stato, abbia preso indistintamente ricchi, poveri, anzi vedendo i potenti che vanno all'ospedale sembra quasi un virus di classe, no? Di rivendicazione di classe. Invece la Valseriana è una zona particolare di Bergamo, giusto?
Sì, partiamo da questo dato. Allora, la Valseriana adesso, vabbè, comunque esistono dei dati precisi, comunque per capirci è una zona in cui c'è il più alto valore aggiunto di PIL, diciamo, concentrato in quelle zone, mi sembra che ci siano 4.000 dipendenti con 370 fabbriche. Il punto, oltre a questo, c'è comunque un problema, è che la stessa, se noi mettiamo insieme Bergamo e Brescia, abbiamo praticamente 400.000 lavoratori delle industrie concentrati in una densità delle più alte d'Italia, che vuol dire avere 4 aziende ogni chilometro quadrato rispetto a una media nazionale di una. Quindi non è il discorso, quando dice secondo noi questo virus appunto è un virus del capitale, perché comunque non è un caso che parte dalle zone e colpisce le zone dove c'è la più alta concentrazione operaia, perché comunque, tra l'altro, un altro dato, non solo colpisce in maniera, tutti parlano delle RSA degli anziani, ok, ma quelli che sono più colpiti è la classe operaia, perché comunque prima roba il grosso dei lavoratori, ci sono i lavoratori, a Dalmine è morto un lavoratore, un operaio di 43 anni, quindi stanno aumentando i casi perché tutti hanno detto che sono deboli, sono vecchi, sono oltre 80 anni, muoiono per quello. No, a parte che stanno morendo e stanno finendo nella rianimazione sempre più giovani. Dall'altro c'è anche un altro dato, che tra gli anziani comunque quelli che hanno fatto gli ex operai sono quelli che comunque sono stati soggetti colpiti, diciamo, e soggetti a lavorare in condizioni di lavoro a rischio, patologie di malattie professionali che li hanno resi per questo comunque più vulnerabili in questo caso. E anche per i giovani, io ti dico solo un dato, fino a 2 o 3 anni fa in questo reparto che adesso produce le bombole per l'ossigeno, che si lavorava in mezzo all'amianto dentro la Tenaris Dalmine, questa è la situazione. Quindi, né prima, se non avevamo la garanzia prima con 4 o 5 morti al giorno, con le malattie professionali, con tutte le esposizioni di veleni dei padroni, Figurati adesso con il virus, nel senso che quello che è successo non è un cinismo di alcuni padroni o di alcuni settori, che cosa, è proprio un mettere in conto che comunque che si muoia diciamo sul lavoro e per il profitto dei padroni, e questo non è accettabile, perché noi non siamo carne da macello. Per cui anche adesso l'altro dato, l'altra questione che mi chiedevi, diciamo, delle bombole, forse ho risposto già adesso, non so se mi sono
perso. Sì, no, sei chiarissimo, veramente. La cosa che mi chiedevo, altra domanda, è che tu hai parlato appunto, nel senso che pure secondo me, cioè perché molte persone in Italia si stanno chiedendo perché, no, Bergamo, Brescia, perché oggettivamente adesso è passato un mese, 5 settimane di chiusura totale, il centro-sud rimane insomma abbastanza lontano, no, dai numeri di Bergamo e Brescia, quindi tutta l'Italia si chiede cosa è tu hai dato una risposta perfetta. Questo perché evidentemente anche a priori le misure in cui vi obbligavano a lavorare, le misure di sicurezza e di salute in cui vi obbligavano e vi obbligano a lavorare, erano già brutte prima.
Sì, ma anche questo è un dato che ho detto prima, infatti se ci fossero qualcuno che vuole andare a fondo, visto che si stanno indagando nelle case di cura quanti sono le percentuali di ex pensionati, lavoratori, operai che stanno morendo rispetto ad altri, verrebbe fuori. E così come non si spiegherebbe come mai questo virus, diceva che colpivano solamente gli anziani, come mai invece stanno aumentando anche i giovani diciamo operai, perché per un mese e anche di più sono stati lasciati diciamo in queste condizioni. Teniamo conto che ad anni la stessa Tenaris, ma anche la Brembo e anche queste due di sicuro comunque hanno degli stabilimenti in Cina. Quindi c'è anche un problema che comunque già dall'inizio diciamo della situazione, perché in Cina è successo molto prima, cioè non è che sapevano benissimo comunque, visto che di questa tendenza, di questa cosa, e invece non diciamo si è continuato a mandare fuori diciamo la produzione, si è solo fermato perché ci sono stati gli scioperi spontanei o comunque in certe fabbriche causa appunto la risposta, il piano diciamo degli operai, diciamo che spontaneamente si sono messi anche in malattia, non sono andati al lavoro, hanno usato le ferie, hanno messo in difficoltà le aziende che come la Tenaris non avrebbero più tra virgolette diciamo avuto la possibilità di lavorare a pieno regime e quindi di guadagnare.
Rispetto a questo che dici, volevo sottolineare due cose. Uno, intanto, che anche non è un caso solo italiano, anche nella stessa Cina, il luogo da dove è partita questa malattia, è il luogo della più alta industrializzazione, della presenza operaia, quindi è evidente che c'è una connessione, che ovviamente non siamo scienziati, non siamo in grado di dire se è le polveri o quello e quell'altro, però è evidente che c'è una connessione fra le condizioni,
correlazione
esatto, fra le condizioni ambientali e sociali e lo sviluppo della malattia. Insieme a questo, l'altra cosa che c'è da sottolineare, credo, è il fatto che proprio come tu ricordavi, no, quando il 15 marzo c'è stato questo decreto che diceva chiudiamo, ma in realtà lasciava gran parte delle aziende aperte, no? E quindi si sono sviluppati le prime iniziative appunto di sottrazione da parte degli operai al contagio nelle varie forme che hai già ricordato. E immediato c'è stato, perché tu giustamente dicevi bisogna pure che capiamo chi sono i responsabili per dargli una risposta adeguata, e c'è da dire che tutto il meccanismo che si è andato a creare di confronto fra CGIL, CISL, UIL e governo, e che poi ha prodotto il secondo decreto, è stato un meccanismo vergognoso che è servito soltanto ed esclusivamente a placare la rabbia operaia, perché in realtà noi abbiamo visto che l'elenco delle attività apribili dopo il confronto con i sindacati è passato da 80 a 82, e soprattutto è rimasto inalterato il discorso che qualunque padrone può chiedere alla prefettura l'autorizzazione ad aprire anche se non rientra all'interno categorie meteorologiche indicate come necessarie, no? Quindi è rimasto inalterato il meccanismo per cui si continua a essere costretti ad andare a lavorare, a mucchiarsi, a morire, e questo con la totale complicità di CGIL, CISL e UIL, questo è proprio come elemento di riflessione per poter costruire, certo, delle adeguate processi di lotta. Sì. Ecco, questo, siccome fra l'altro lì in quei territori con questa alta presenza operaia è altrettanto forte la presenza in particolare della FIOM ma anche della FIM, e ecco, questo ruolo di CGIL, CISL e UIL come viene vissuto?
Non ho capito come?
Viene vissuto, cioè come...
Prima cosa, vabbè, lo dico alla radio e comunque lo metteremo anche a disposizione, perché comunque quando si dice che qualcuno deve pagare, bisogna anche, noi metteremo comunque in fila, metteremo a disposizione di tutti i comunicati ufficiali che sono usciti appunto prima, durante e dopo nelle più grosse fabbriche qua di Bergamo, rispetto a come hanno gestito appunto, diciamo adesso io direi proprio co-gestito, tra l'altro non è una novità perché da sempre co-gestiscono i sindacati, diciamo, confederali, lo sfruttamento operaio, però in questo momento e questo, diciamo, comunque invito, cioè, lo metteremo a disposizione comunque per un approfondimento, perché questo certifica le cose che stiamo dicendo e che non sono appunto delle cose inventate. E dall'altro lato, vabbè, volevo dire alcune cose, qua ci sono anche dei dati, diciamo, che a volte non escono, comunque c'è anche una proiezione che è uscita poco tempo fa di un'agenzia di Bergamo, diciamo, che ha fatto uno studio che noi abbiamo riportato anche in un articolo, tra l'altro, dove parlano, ad esempio, per darti un'idea, che uno su quattro abitanti è contagiato a Bergamo. Quindi, nonostante, cioè, è ancora peggio quello che sta succedendo adesso, rispetto, o comunque in continuità rispetto a quello di prima, perché comunque vuol dire proprio che si vuole mandare al macello la gente, perché comunque e qui i sindacati a Bergamo, ad esempio, ci sono oltre 2000 fabbriche, ma probabilmente sono anche di più, i dati ufficiali non ci sono più, perché anche qua siamo rimasti. Quando è scoppiata questa questione, CGIL e CISL hanno detto vogliamo aprire un tavolo con il prefetto. Il problema è che tutti questi tavoli, come i tavoli per la sicurezza quando morivano gli operai, perché ne morivano tantissimi chiaramente nelle zone come anche questa, non servono a niente questi tavoli, perché intanto le aziende aprono, cioè anche il discorso dei volontari da danno, non è che 300 operai sono volontari, se si lascia via libera a una questione di volontariato, l'azienda comunque ha tutti gli strumenti per comunque, diciamo così, tra virgolette, forzare questa situazione. Il problema è un altro, che comunque ci devono essere, allora, se c'è una situazione di emergenza, ci devono stare aperte le produzioni di emergenza, quindi ok, le bombole, va bene, facciamo 3 turni pieni alle bombole, ma ci deve essere, diciamo, i lavoratori che devono imporre questa cosa con il sindacato, che devono costringere il governo a fare un decreto di questo tipo, tutte le lavorazioni, cioè non che ogni azienda decide quello che deve fare e lo usa, diciamo, ancora per una riconversione solamente a scopo di profitto, e tra l'altro con una produzione a ranghi ridotti come questa qua, diciamo così, delle bombole, sia comunque un aumento della produzione oraria della bombola, ma dall'altro non si ha una produzione diciamo per quello che serve, perché si fa una produzione per una commessa che è arrivata da un cliente, e anche qua diciamo un cliente dell'ossigeno, che in questo momento sono decuplicate o forse anche di più, non so più i dati, li ho persi, la richiesta di bombole di ossigeno ad esempio, e quindi bisognerebbe, a logica, bisognerebbe farle nel più breve tempo possibile, non diciamo come le stanno facendo adesso, però tieni conto che adesso ci sono circa 300 operai che hanno ripreso il lavoro in queste ore alla Damini, e quindi non stanno facendo la filiera, diciamo, dell'emergenza, a meno che per emergenza si ritenga che anche i tubi che vanno per il petrolio facciano parte di questo, ma non è così. Così come ad esempio anche nell'altra grande azienda, l'ArcelorMittal di Taranto, dove ci doveva essere una comandata con 1 miliardo di operai, o massimo 2000 per tenere in sicurezza gli impianti, e si è arrivati a 5-6 mila con l'indotto. Cioè, nel senso, è questo con gli accordi, diciamo, cioè, capisci? Quindi ritorniamo al punto iniziale, non c'è nessuna sicurezza per i lavoratori se i lavoratori non la impongono, e quindi... perché ci troviamo che i sindacati certificano, diciamo, co-gestiscono con le aziende la riapertura, perché alla Lombardia, cioè la Lombardia Bergamo, secondo i dati di Confindustria Bergamo, e questa è una delle motivazioni perché non hanno chiuso la Valle Seriana, al 2% del PIL nazionale si produce qua, e quindi vediamo ben chiaro che chiaramente gli interessi, diciamo, padronali sono evidenti.
E diciamo che mai come in questo momento su Bergamo e con la questione coronavirus sono usciti fuori. Noi Sebastiano ti ringraziamo tantissimo.
No, volevo dirti solamente un'ultima cosa veloce sulla questione comunque che comunque l'abbiamo già detto, però sulla questione, diciamo, della CIM, diciamo, dei centri, diciamo, industriali, che non è un caso appunto questo che sia successo, diciamo, Wuhan, è una dei centri, diciamo, cosiddetta fornace della Cina, nel senso che è un centro industriale fortissimo anche qua. C'è da tenere conto che chiaramente, oltre al fatto strutturale che comunque sia in Cina in questo momento rispetto alla Cina, diciamo, dei cosiddetti medici scalzi all'epoca di Mao, c'è una situazione come in Italia dove non c'è praticamente nessun tipo, diciamo, di prevenzione, di diffusione di questa cosa. In più, gli stessi operai, per condizioni sociali, diciamo, di vita in fabbrica, ma anche di vita fuori, perché chiaramente l'alimentazione, la sanità, tutte queste cose li rendono comunque strutturalmente più, tra virgolette, soggetti a questo contagio. Questo appunto è un virus, diciamo così, di classe, non so se l'avevi detto anche prima. E secondo me dobbiamo andare a fondo su questa cosa, perché è su questa cosa che poi si può capire che sta cavolo di società, questo virus ci dà anche una possibilità che chiaramente non si può, diciamo così, riformare, cioè non capisci, è proprio una cosa strutturale che ci impone appunto un cambiamento radicale, insomma, da costruirlo già adesso nelle forme che possiamo iniziare a fare, insomma, non accettando.